Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide, di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo: «Come avverrà questo, poiché non conosco uomo?» Le rispose l'angelo: «Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia, ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio». Allora Maria disse: «Ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola». E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Tutti gli anni la Chiesa, nel tempo di Avvento, propone soltanto due personaggi, Giovanni Battista e Maria, colui che l'ha annunciato, che l'ha atteso, e colei che l'ha accolto, che l'ha concepito. E in questo tempo di attesa ci viene presentata Maria per dire che quello che è successo a lei succede anche a noi. Basta un sì. Lei ha detto sì e Dio ha trovato spazio per incarnarsi, per nascere. Basta un mio sì e Dio permette a me di incarnare, manifestare questa umanità che il suo figlio Gesù ci ha insegnato e ci ha manifestato nella sua vita. La prima domenica di Avvento ho insistito sulla parola Avvento, attesa. Noi attendiamo, che cosa attendiamo alla fine? Tutta la nostra vita, in bene e in male, passa attraverso la risposta a questa attesa, di come sappiamo e come vogliamo soddisfare questa sete. Il rifiuto di Dio, l'accoglienza di Dio, il fidarsi di Lui o il diffidare. Crearci un Dio a nostra immagine o essere indifferenti. Anche il nostro rapportarsi a Lui, con paura o con amore, condiziona la vita. Perché viviamo le cose accettando le creature come creature, ma possiamo anche dominarle. Anche i rapporti umani possiamo dominare, possiamo possedere, possiamo servire, possiamo rapportarci. Tutto dipende da questa attesa, come la soddisfiamo. Perché alla fine Dio rimane mistero. Ci sono mille motivi per dire di sì, che c'è, o mille motivi per dire di no. Non sarà mai un'evidenza. Non è mai un'evidenza, e anche questo modo di fare questo mistero che noi chiamiamo Dio, anche questo è il segno del grande rispetto verso la nostra libertà. Perché senza libertà non c'è rapporto di amore. C'è timore, c'è paura. E per farci riflettere su questa figura che si chiama Maria, la Chiesa ci propone anche la prima lettura, che rappresenta un po' il mistero dell'essere umano. Questi testi della Genesi sono capolavori. E noi li viviamo così, ma sarà vero, ma sono favolette, ma la scienza... Queste cose non tolgono niente alla scienza. La scienza è il grande dono di Dio. Il dono di Dio per scoprire il mistero. Ma non svelerà il mistero, non sarà mai sostituzione di Dio. Questi sono testi sono le letture del popolo ebraico di una grande saggezza, leggendo la propria storia, per rispondere alle domande fondamentali della vita. Perché il male? Perché vivo con questa donna e non vado d'accordo? Perché non sono capace, la desidero, l'armonia, e non sono capace di viverla? Perché c'è il male? E la risposta finale, il male rimane mistero, è qualcosa che ti precede, tu arrivi, lo trovi, e rimane mistero, ma è vincibile. E oggi la liturgia ci presenta Adamo ed Eva che sono nascosti, che non sono capaci di rispondere alla domanda dove siete, non sanno rispondere, sono disorientati. Sono in crisi, non capiscono bene la situazione, sono proprio disorientati. E sono disorientati perché sono nudi. Cosa vuol dire essere nudi? Quando è che scopriamo la nostra nudità? E quando scopriamo che non siamo quello che pensavamo di essere? E ci dà fastidio non essere quello che avremmo voluto essere? O quando davanti agli altri dobbiamo nasconderci, perché non vogliamo che vedano le parti negative che sono dentro di noi? E questo nascondimento nasce dal fatto che c'è istintivamente sempre il meccanismo lo stesso, è sempre la paura che ci sia una colpa, essere castigati, dover pagare un prezzo. E questa è una cosa che è più forte di noi, che c'è sempre nella nostra vita. Pensate quante volte sento questa frase, è come se dovessimo sempre pagare, che male ho fatto. Sembra quasi di pagare sempre un castigo, c'è sempre una colpa. Ma non è così. La vergogna. La vergogna che davanti a Dio non ha nessun senso. Io mi posso vergognare davanti agli altri perché perdo la mia immagine, ma davanti a Dio non c'è nessun motivo, eppure l'uomo si vergogna, si nasconde perché ha paura. Dio cerca per dialogare, ma il sospetto è sempre che venga per castigare. Fa parte del nostro istinto questa cosa, è difficile superarla. Nonostante il Vangelo che ascoltiamo continuamente, prevale sempre questo aspetto. Dicevo, davanti a Dio non c'è motivo della vergogna, perché è Dio stesso che di fronte alla vergogna dell'uomo, alla sua nudità, gli crea la famosa foglia di fico. Proprio perché nonostante la sua vergogna, il suo male, non venga deriso dagli altri. E tutto questo perché? Semplicemente perché facciamo fatica ad accettare la realtà umana, la condizione umana. Quante volte l'abbiamo commentato, beati i poveri di spirito, beati i poveri per lo spirito. Beati coloro che grazie allo Spirito vedono la realtà, l'accettano così. Accettano la condizione umana con i suoi limiti e non fanno niente per superare questi limiti usando la forza e l'onnipotenza. Basta guardare le cose nell'insieme. Possiamo quasi tutto, ma c'è qualcosa che non possiamo. Ma se guardo le cose nell'insieme, piccole cose che non posso fare non sono un problema. Ma è qui il meccanismo umano. Che quando c'è una cosa che è vietata, subentra subito quel meccanismo che vedi solo quella cosa. Ed è insopportabile che mi venga tolta la libertà. E allora nascono i sospetti che forse questo Dio, se c'è, mi voglia tenere in soggezione. Che mi tolga la libertà. Di tutti gli alberi, di uno non potete mangiare, di uno. Di tutti potete mangiare uno. E questo è il problema. Allora, la Bibbia semplicemente inventa questo serpente, quello viscido, che poi noi stessi dobbiamo calpestare nella terra umiliati quando sbagliamo, dice inganna l'uomo, ci inganniamo da soli, con le mezze verità, perché sono mezze verità. Spesso le cose sono un po' vere, un po' false, non so mai totalmente vere o totalmente false. Quando ascoltiamo un dibattito televisivo sembra che abbiamo tutti ragione, poi ascoltiamo quello, ragione che quello, hanno tutti ragione. Alla fine è vero che c'è un limite e non accettare la condizione umana, voler essere noi coloro che decidono che cosa è bene e cosa è male. Poi c'è il sospetto che anche le autorità usino il nome di Dio, ed è vero anche questo, spesso succede anche questo, in nome di Dio si fanno delle cose. Alla fine si vuol fare da soli, si mangia, ed è vero che non si muore, ma è vero che inizia la morte. Inizia con la morte, con le ferite a volte che ti porti dentro tutta la vita. E basta un attimo che provi la vergogna, basta un attimo. È vero che non diventiamo dei, ma è vero che possiamo sentirci Dio. È vero che si aprono gli occhi. È vero che scopriamo per la prima volta la vergogna, che prima non conoscevamo. al posto di questa, di questo personaggio c'è Maria. È importante, quando pensiamo a Maria, pensarla per quello che era realmente, una donna di 13-14 anni di quel tempo, che ragionava da ebrea come, come tutti a quel tempo, ma aperta al mistero. La caratteristica di Maria rispetto agli altri, a noi, ad Amedeva, non era diffidente. Dio parla, non si nasconde, non ha timore di chissà che cosa, è turbata, ci mancherebbe altro. Il turbamento ci sta sempre, il timore e il turbamento. Ma questa donna dialoga. E questa donna dice alla fine, il testo, che è la donna che Dio ha scelto per incarnarsi. Noi lo sappiamo adesso, dopo aver letto il Vangelo. Dio, quale Dio? Possiamo anche inventarcelo Dio. No, essere aperti al mistero e accettare che quel Dio che si rivela, e non è facile accettarlo così, perché è sempre diverso da come lo immaginiamo. Noi lo immaginiamo onnipotente, se viene deve andare nel Tempio, deve parlare nelle cattedrali, no. A Gerusalemme, no. In un paesetto insignificante, Nazareth, dove c'era gente ignorante che vivevano ancora dentro le grotte, considerati impuri, considerati bastardi, considerati ignoranti. Che cosa può nascere di bello da Nazareth, dice il Vangelo? Che cosa può nascere no, da Gerusalemme? No, Dio entra nella storia lì. E sceglie una donna che si chiama Maria, un nome rarissimo. Rarissimo perché dopo Maria, sorella di Mosè, che è stata castigata, difficilmente si dava quel nome. Come noi difficilmente daremo, anzi mai daremo il nome al nostro figlio di Giuda, non lo faremo mai. Dio sceglie una persona con quel nome, in quel paesetto, che ha l'unica caratteristica, che è quella di essere vergine. Che è un modo che i primi cristiani hanno trovato semplicemente per dire, conoscendo l'uomo Gesù, amando così, era figlio di Dio, solo Dio può averlo donato. Maria ha rinunciato ad agire. Ma anche qui, ma se non fosse così, se non fosse vergine, cambierebbe qualcosa? Guardando l'uomo Gesù e lo scopri così, capace di così, cosa cambia? Dio ce l'ha donato. Dio ce l'ha donato. E lei stessa dirà, che cosa ha guardato in me Dio? L'umiltà, terra, sono niente. E proprio per niente sono capace a lasciar fare a Lui. L'impossibile è possibile se io rinuncio a fare io. Il Vangelo dice che viene chiamata Maria. L'angelo dice, la chiama non Maria, la chiama piena di grazia, gratuitamente amata. E lei dice, sono la serva. Questo è il percorso cristiano, assomigliare a questa donna. E proprio perché è normale come noi, e dobbiamo ricordarla così come donna normale, che è imitabile e diventa modello. E a questa donna viene dato Giuseppe, che è il nostro nome. Giuseppe vuol dire Dio aggiunge. Se io accolgo Maria, Dio aggiunge a me se stesso, l'Altissimo. E basta un attimo, a un certo punto nella vita ci accorderemo che c'è dentro di noi. E ci accorderemo casualmente che è già dentro di noi. No. Non si può dimenticare la seconda lettura. San Paolo, che sintetizzando tutto, dice questo è il progetto di Dio. Non lo commento, leggo solo. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo. Non Dio, non quello che io invento, quel Dio che Gesù ha rivelato. Il Padre di quell'uomo che si chiama Gesù, che ci ha insegnato che è Padre. E ci ha benedetti con ogni benedizione. E poi dice, in Lui ci ha scelti prima della creazione. Non siamo casualità. Siamo stati pensati, amati e incarnati. Ma facciamo parte di un disegno. E siamo stati chiamati a essere santi, cioè capaci di amare, immacolati. Immacolati vuol dire non diffidenti, come Maria. Siamo stati anche predestinati e saremo anche eredi. Questo è il senso della nostra storia.